mai come oggi, ve lo dico sinceramente, fratelli, sono combattuto cosa predicare. No che non abbia cosa predicare, però sono combattuto veramente, non mi è successo una cosa simile, tanto che mi veniva l'ansia prima, fra l'altro uno dei tempi deve essere l'ansia. Grazie, cambiamo. Non proietteremo. Grazie. Lo devo scaricare. Il mouse, perché senza mouse. Eccolo qua. Mai successo una cosa simile. C'è sempre una prima volta. No, ero indeciso se fra tre temi. Sono partito da casa già titubante, tutto il giorno che ci penso, ma non riuscivo a decidermi. Perdonatemi. Grazie, sì. Non lo trovo. Perdonatemi. Mi faccio aiutare dai miei punti. Luca 17, 1 a 6. Gli altri due temi erano la New Age, che ho rivisto, però poi ci ho pensato, sarebbe buono che ci fossero tutti i giovani, tutti, perché vado a toccare degli argomenti che vengono oggi molto messi in mezzo a tipi di musica, altre situazioni che i nostri giovani hanno a che fare. Quindi poi l'ho scartato. Allora, Luca 17, i primi sei versetti, parleremo del perdono, la potenza del perdono biblico. Allora, 17, 1 a 6. Gesù disse ai suoi discepoli: è impossibile che non avvengano scandali. Ma guai a coloro per colpa del quale avvengono. Sarebbe meglio per lui che una macina da mulino gli venga messa al collo e fosse gettato nel mare, piuttosto che scandalizzare uno solo di questi piccoli fanciulli. Poi c'è un'esortazione bellissima. State attenti voi stessi. Se tuo fratello pecca, riprendilo. E se si ravvede, perdonalo. Se ha peccato contro di te sette volte al giorno e sette volte torna da te e ti dice: mi pento, perdonalo. Allora gli apostoli dissero al Signore: aumentaci la fede, Signore. Come dire, Signore, ci ho capito poco. Aumentaci la fede. Il Signore disse: se aveste fede quando un granello di senape, potreste dire a questo sicomoro: sradicati e trapiantati nel mare, e vi ubbidirebbe. Ci fermiamo qui. Il perdono. Già da questa lettura, fratelli, sinceramente ci rendiamo conto, io mi rendo conto dalla cultura che ci portiamo umana, dalla cultura che in qualche modo abbiamo ereditato dal mondo religioso da cui proveniamo, faccio fatica a, quando vedo un fratello peccare, andare da questo fratello e dire: fratello, parliamone. È vero? Eppure la scrittura dice così. E ci dà una serie di indicazioni molto preziose. Allora, le vedremo veramente con attenzione, e forse piegherò più di un incontro. Tant'è che questa sera voglio fare una panoramica e ricordare dei principi importanti, in modo tale che quando studiamo la scrittura li teniamo ben presente. Vi voglio ricordare, fratelli e sorelle, i due principali attacchi che Satana conduce ogni giorno. Il primo attacco è verso la parola di Dio. Lui fa tutto quello che può per screditare la parola di Dio, per far credere alle persone, ma anche ai credenti, che ci sono degli errori, che ci possono essere delle cose che vanno interpretate arbitrariamente. e il perdono è uno di queste dottrine qua. Quindi insinua il dubbio sulla parola di Dio, perché quando un credente o un non credente mette il dubbio nella parola di Dio, il gioco è fatto. Pensate a un non credente che mette il dubbio sulla parola di Dio, non potrebbe mai arrivare alla salvezza, è vero? È l'ostacolo più grande, perché tutto si gioca lì sulla parola di Dio. Pensate a dei credenti che iniziano a avere dei dubbi verso la parola di Dio. Allora iniziano a dirsi, però, sai, il velo lì era un'usanza, per farvi un esempio, no? No, lì era solo dovuta al momento storico, poi la parola, inventiamo l'altra parolina, no? Tutte quelle cose lì, quelle cose lì. Il ruolo della donna. Allora, come? Viviamo in un mondo dove le donne sono emancipate e la donna deve essere sottomessa al marito? Poi capire che cosa significa sottomesso, perché sappiamo nella scrittura che essere sottomessi non vuol dire essere schiava, ma essere l'elemento che completa l'altra parte. Quindi c'è un governo, c'è tutto qualcosa. Quindi pensate un attimo l'azione che Satana porta verso queste due direzioni. E poi c'è un'altra direzione. Satana non si stanca mai, fratelli, di attaccare i credenti. E li attacca facendo notare ad altri. La prima cosa che fa, i difetti. Io penso ai giovani nella fede, si convertono, vedono i fratelli un po' li, come dire, sì, li vedono perfetti, no? Poi dopo un po' ci stai insieme e giustamente noi, chi si converte è perché è un peccatore, vero? È perché ha bisogno della salvezza. Se fosse perfetto non andrebbe al Signore. Se, siamo d'accordo, fratelli? Ci siamo? Ok? Vorrei che foste concentrati. Se io sono perfetto, non vado al Signore, perché devo andare al Signore? Se vado al Signore perché sono imperfetto. Anche se cresco nella santificazione, sarò sempre imperfetto, potrò peccare, sbagliare. E quindi chi mi vede potrebbe dire, oh, ma che è successo? E quindi Satana dice, vedi? Che serve essere credente? Quella dice di essere credente, quella dice di essere credente. Quella addirittura è anziano, quell'altra addirittura è così. Quindi scredita il valore dei figli di Dio. Fratelli, questo è importante per noi, eh? Ecco perché la Scrittura ci dice che noi dobbiamo valutare l'altro fratello migliore di noi. Noi dobbiamo valorizzarlo. Certo, non dobbiamo metterci le fette di salame sugli occhi, perché questo, vedremo in questo tema qua, ci porta a delle gravi conseguenze. Detto ciò, quindi due azioni, verso la parola di Dio e verso i credenti. Satana notte e giorno non si stanca mai di screditare questi due ambiti. Fatto questo lavoro, lui ci è riuscito già in gran parte del lavoro di portare salvezza e edificazione alla Chiesa. Perché le Chiese si separano? Perché a volte abbiamo una complicità, la responsabilità è personale della salvezza, ma a volte noi abbiamo una responsabilità, è vero? Li agevoliamo o li sfavoriamo, a seconda di come noi ci comportiamo. Loro sono sempre responsabili della loro vita. Allora, alcuni principi interpretativi della scrittura. Allora, dobbiamo ricordarci, fratelli, che il perdono è una dottrina. Ok? Allora, spieghiamo che cos'è. Allora, quando noi ci avviciniamo a una dottrina o a una verità biblica, ricordiamoci sempre. Oggi si usa poco, a me viene in mente un fratello che è alla presenza del Signore, che molti di noi hanno conosciuto, il fratello Elia Principe, quando lui dice, fratelli, ce l'ho davanti, fratelli, ma noi non dobbiamo dire cosa penso, noi non dobbiamo dire cosa ci piace, noi non dobbiamo dire quel fratello ha detto, per quanto autorevole possa essere. Cosa dobbiamo dire noi, fratelli? È scritto, così dice la Scrittura, il Signore dice così. Allora, quando noi ci avviciniamo a una verità, fratelli, non dobbiamo accontentarci perché la predica chissà quale fratello, ma noi dobbiamo sempre dire, guarda, la scrittura dice così, è qua, da vedere, te lo voglio dimostrare. È così che dice la scrittura. Noi dobbiamo fare questo. L'Apostolo Paolo, in Romani 4, ce lo ricorda, no? Quando parla della salvezza. Chi più autorevole di lui? Eppure lui dice a un certo punto, parla di Abramo, dice, ma se analizziamo la vita di Abramo, sembrerebbe quasi che Abramo se l'è meritata la salvezza, è vero? Ha lasciato il paese, poi ha parlato con Dio e tutto quanto. Poi anche dopo, dato il figlio, dice, ma chi meglio di lui può meritarsi la salvezza? E l'Apostolo Paolo interviene e dice, Che dice la scrittura? Abramo credette a Dio e ciò gli fu imputato come conto di giustizia. È straordinario questo fatto. Allora noi dobbiamo guardare alla parola. Salmo 119,60, vi ricordate cosa dice? Che la totalità, la somma della parola di Dio è verità. Questo ci fa capire che un principio, fratelli, se il perdono è un principio, le stesse verità che noi troviamo nell'Antico Testamento, siccome è un principio, noi lo troveremo anche nel Nuovo Testamento. Se un principio, la salvezza, non si perde, questo principio noi lo troveremo nell'Antico Testamento e lo troveremo nel Nuovo Testamento. Non sono mai in contraddizione. Chiaro questo concetto? Quindi dalla Genesi all'Apocalisse noi dobbiamo dimostrare che è un principio, scorre come un filo conduttore. Non c'è nulla che lo interrompe. È chiaro questo concetto? Lasciatemi aggiungere ancora una parolina molto importante. Se a volte noi troviamo nello studiare qualcosa che in qualche modo sembra volerci dire il contrario di quello che noi crediamo sia una dottrina che corre in tutta la scrittura, noi per spiegare quel passo dobbiamo prendere dei passi più semplici, è vero, per spiegare quelli più difficili. Ma mai si contraddiranno, mai. Perché questo, fratello? Perché noi i principi che troviamo nella scrittura non a caso si chiamano principi, cioè assiomi, che non cambiano mai. Non cambiano mai a seconda dell'età, delle epoche, degli uomini. Non cambiano mai in qualsiasi paese, città, situazione familiare. Non cambiano mai. Perché? Facile. Perché Dio è immutabile. Siete d'accordo su questo? Siccome Dio non cambia mai, in Lui, dice la scrittura, non ci sono cambiamenti, rivoluzioni a seconda gusti e preferenze oppure situazioni che a Lui sono più comode. No, Lui è così, ok? È santo, è giusto, è un perdonatore, lento all'ira, misericordioso, e Lui non cambia mai, è sempre così. E sono questi caratteri miscelati bene insieme. Quindi Lui è lo stesso, ieri, oggi e domani. Posso non capire io qualcosa, ma quello che Lui dice nell'Antico Testamento lo dirà anche nel Nuovo Testamento. Come perdona, aggiungo, i peccati nell'Antico Testamento, così li perdona nel Nuovo Testamento. Il metodo, fratelli, non cambia, è identico, e lo vedremo nel corso di queste riflessioni. Cos'altro possiamo dire? Facciamo attenzione quando ci parlano, estrapolando, proprio in questi giorni io ho avuto un confronto con una persona che purtroppo mi ha tirato una coltellata a cuore, una persona che conosco, un giovanotto, che praticamente per giustificare una sua situazione, di solito è così, chi ha gli scheletri negli armadi, ce li ha nascosti e deve giustificare il proprio peccato. Allora mi ha tirato fuori un testo fuori dal suo contesto immediato e ampio per fare un pretesto. Quando gli ho fatto notare si è arrabbiato. Allora, fratelli, se è un principio, ok, scorre in tutta la parola e non è mai in contraddizione. Se la salvezza non si perde, siamo convinti che la salvezza non si perde? Sì o no? Sì. Quando io vado in Giovanni 15 che parla del traccio che viene rotto e buttato nel fuoco, io posso non capire quel passo, ma se la salvezza non si perde, io devo dire nel mio cervello, qua sta parlando di qualcos'altro, che non, forse non capisco, mi farò aiutare, ma qui non parla della certezza della salvezza. Chiaro questo? Così è vero nel matrimonio. Vi ricordate l'indissolubilità del matrimonio? Si va in Matteo 19 e poi c'è quella famosa frasettina, oppure in Prima Corinzi 7, quella famosa frasettina che, analizzandolo grammaticalmente, non devi fare uno sforzo chissà quale cosa devi fare, devi solo analizzarlo grammaticamente e lì c'è la risposta. Ok? Invece tirato fuori, siccome mi fa comodo, siccome nell'armadio ho tanti scheletri e non li devo far vedere, devo giustificare, so, poi mi aprono l'armadio, vedono i miei scheletri e io cosa devo dire? Allora io tiro fuori dal contesto immediato e divento un pretesto e io divento un settario, perché le sette fanno così. Setta vuol dire, essere settario vuol dire essere eretico, ok? Quando una persona è eretica, cioè cambia le verità bibliche, Quella è una persona settaria. Quindi, detto ciò, vorrei dare la definizione di cos'è una dottrina. Che cos'è la parola dottrina? Che significa? La dottrina del perdono. Il termine dottrina, detto proprio in modo semplice, vuol dire insegnamento. Ok? Quindi un ordine messo insieme, un insieme di istruzioni messe in modo ordinato, fanno un insegnamento, dottrina. La dottrina della salvezza, che cos'è? È un insieme di cose messe insieme che formano un insegnamento chiaro e pulito. Vi faccio un esempio. Io vado nel mio orto, qualche foto l'avete vista, no? È vero? Chi di voi non ha visto una foto del mio orto? Io vado nel mio orto, proprio qualche giorno fa, appena tornate alle vacanze, vado nel mio orto, vado a vedere i pomodori, a vedere in apparenza, ma che belli, sono ancora pieni di pomodori. Poi però mi sono avvicinato, ho iniziato a guardare i pomodori ed erano tutti marci, punti da, dal, come si chiamano quegli animaletti verdi? I cimici. Quando le cimici li pungono non sono più buone, puzzano e diventano marci. Le ho guardate con attenzione, ho detto, oh no, devo tirarli via. E l'ho tirati via, ho piantato altre verdure. Ma se io ci avessi avuto, fratelli, una pianta di pomodoro vicino alla zucchina, di fianco il cetriolo, di lato le erbette, di lato ancora la barbabietola, e lì tutto ammucchiato, che cosa dovevo vedere io? Avrei fatto fatica a cercare la malattia. Allora che cosa serve una dottrina? Fratelli, attenzione, sono cose importanti. A che serve una dottrina? Serve a mettere ordine nella testa. Sono un insieme di verità ordinate, messe in modo ordinato, che ci creano un ordine mentale. Ok? La salvezza, come si ottiene, quali sono le caratteristiche, le conseguenze, e io mi studio la salvezza. Il perdono, che significa, quando, come, perché, è chiaro, come Dio lo fa, allora io lo metto in ordine, lo tiro fuori da quello che è, diciamo, un insieme di verità, che è la parola di Dio. Noi studiamo, incontriamo il passo che parla del perdono, dopo qualche versetto parla, non so, dell'ansia, dove l'altro versetto parla su un evento escatologico, e noi li leggiamo e ci capiamo, grazie a Dio, è buono, ci arricchiamo, ci edifichiamo, ringraziamo il Signore. Ma se io voglio capire bene il concetto della salvezza, o di cosa succede dopo la morte, o del tribunale di Cristo, io devo andare a cercare tutti i passi, metterli in ordine e cercare di dare un senso ordinato alla scrittura. E questo processo deve essere vero, fratelli, nell'Antico Testamento e nel Nuovo Testamento. Quindi dottrina è un insieme di verità, di insegnamenti che ci mettono ordine, l'ho semplificato, non ho voluto usare termini che a volte non servono, mettono ordine nella nostra mente, ci permettono di individuare malattie. Pensate al pomodoro che vi ho fatto l'esempio. Se non erano a filare di pomodori, io voglio individuare le malattie di pomodori. Avrei pensato, li avevo visti belli, qualche pianta, avrei detto, oh, che belli! In realtà io sono andato vicino, ho alzato, li ho osservati più da vicino, perché erano piantati in modo ordinato, e ho capito qual era la malattia. Così è nel campo spirituale. Allora, perché le dottrine sono molto importanti? Allora, la prima verità centrale che ho messo qua, mi dispiace che non le ho potute proiettare perché sono messe non in modo ordinato. La prima verità importante che noi ci dobbiamo ricordare è che le dottrine, fratelli, sono tutte collegate fra di loro. Ci siamo? Se io demolisco la dottrina di Cristo o la dottrina di Dio o dello Spirito Santo, non è che io vado a toccare solo quella. Io vado a toccare tutte le dottrine perché sono collegate, incastrate. Se io dico che Gesù non è Dio, o è un Dio minore, un po' ai testimoni di Geova, e non solo, sapete cosa io sto dicendo? Che non sono certo della salvezza. Che io, in qualche modo, la salvezza si può perdere. Se io, ad esempio, metto in dubbio che fra Cristo e la Chiesa c'è una relazione indissolubile, ed è uguale a quella del marito e moglie, io sto mettendo in dubbio la certezza della salvezza. Scardino una serie di altre dottrine collegate, Non so se è chiaro questo concetto. Primo. Quindi, secondo, per conoscere meglio le dottrine, i caratteri di Dio. Le dottrine ci permettono di capire bene chi è Dio. E se noi conosciamo meglio il Signore, fratelli, la nostra relazione con Lui può essere ravvicinata, può essere più intima. Se io so che, vi faccio un esempio, lasciatemelo fare, banale, se io so che metto la mano nella presa e prendo una scossa elettrica e non la metto, ma se io non lo so, magari giocando oppure facendo manutenzione ci vado a mettere la mano vicino al cavo e mi prendo una scossa. Se io so che comportandomi in una certa maniera offendo il Signore e in qualche modo ne ho delle conseguenze, beh io non lo faccio, perché ho capito chi è Dio, come agisce, ciò che Lui desidera per noi. È vero? E questo è molto importante. Poi costituiscono il fondamento della vita cristiana. Fratelli, come facciamo a costruire la nostra vita cristiana? Da dove iniziamo? Come la facciamo a farla crescere se noi non conosciamo le verità bibliche? Vi faccio un esempio. La famiglia. Come faccio a impostare la mia vita familiare se io non conosco che cosa vuole Dio da me? Se io come capofamiglia non so quello che Dio vuole da me? Se io come moglie non so quello che Lui vuole da me? Se io come figlio non so quello che lui vuole da me, come faccio io a migliorarmi nella vita cristiana? Avrò dei problemi, farò delle fatiche, tirerò le testate, mi farò male. Sì, poi faccio un altro passo perché ho capito, ma intanto mi sono fatto male. Ecco l'importanza di conoscere in modo ordinato le dottrine, diciamo, bibliche. Poi c'è l'invito a fuggire l'ignoranza, vi ricordate? Non dobbiamo essere superficiali. Beh, diverse volte nella scrittura ci viene ricordato fuggite l'ignoranza, il fatto di non sapere. Ma perché? Non solo per noi, ma c'è una direzione, fratelli, verso il mondo. Ma come faccio a presentare il Signore a quelli del mondo? Cioè, se io non lo conosco bene, se io non sono cresciuto, se io non so dove trovare i passi, se io non so come presentarli in modo ordinato. Sì, no, ma sai, la salvezza non si perde. Scusa, me lo fai vedere? No, aspetta, però no, me l'ha detto il mio anziano, eh? Il mio pastore mi ha detto che non si perde. E chi è il tuo pastore? Chi è il tuo anziano? Capite quanto è importante? Fratelli, studiare le dottrine non è un problema o un'esigenza, se volete, solo di chi predica, ma è un'esigenza di tutta la Chiesa ed è molto importante. In modo particolare di chi insegna la parola di Dio. Deve avere un ordine nella conoscenza. Se non ha un ordine nella conoscenza e viene qua dietro, dietro al pulpito, creerà confusione in chi l'ascolta. Allora, ho ancora qualche minuto e io me lo prendo. Allora, quali sono gli errori più classici quando si parla del perdono? Ci sono degli errori che noi ci siamo portati dietro per chi era cattolico, ci siamo portati dietro dalla cultura che ci circonda e ci sono alcuni errori che noi in qualche modo ci portiamo dietro e, lasciatemi dire, a volte siamo testardi, no? Invece di agire come dice la scrittura, noi che cosa facciamo? Facciamo di testa nostra. Allora, ad esempio, un perdono che mette le condizioni. Io ti perdono se. Che se tu, Stefano, non mi saluti più, non mi guardi più, eh? Io ho messo la condizione. Ma è biblica questa condizione? Ci dobbiamo chiedere. Ok? Io non ci voglio più avere a che fare con te. Avete mai sentito queste frasi? Io ti perdono, però io con te non ci voglio più niente a che fare. Dobbiamo capire se è biblico dire una frase del genere. Oppure un perdono unilaterale. Stefano, senti, guarda che tu l'hai fatta grossa, scusami, Stefano, prendo il tuo esempio, l'hai fatta grossa. E Stefano dice, no, io non ho fatto niente. Stefano, ti perdono. È giusto biblicamente fare una cosa del genere? È corretto? Lo aiutiamo, Stefano, in questo caso? Sono tutte domande o anomalie che noi dobbiamo cercare di affrontare in modo biblico. Perché, fratelli? Perché quando una persona pecca, sapete cosa succede? se non viene perdonata biblicamente, noi nella nostra mente possiamo essere anche tranquilli, ma nella mente di Dio non è niente a posto. Allora noi dobbiamo capire che significa perdonare, come perdonare e quando perdonare, e nella maniera come perdonare, quante volte Dio ci chiama a perdonare, e vedremo le anomalie. Mi fermo qui. Però fratelli e sorelle, è un argomento molto importante, mi piacerebbe farvi delle domande, verrebbero delle belle cose in mezzo a noi. Chissà se le risposte sono bibliche, dottrinali, quelle che dareste, oppure sono un'importazione dell'influenza del mondo. Mi piacerebbe farvi delle domande. Sarebbe bello. Che cosa significa perdonare? Come perdonare? Quando perdonare? Quando agli occhi di Dio il perdono è valido? Perché io posso dirti ho perdonato, ma siamo sicuri che è valido anche agli occhi di Dio? È chiaro questo concetto. Quindi dalla prossima volta, se Dio vuole, io mi fermo qui, vedremo il significato del perdono. Fratelli e sorelle, studiamo la scrittura. Come la dobbiamo studiare? In modo ordinato. Perché la dobbiamo studiare in modo ordinato? Per mettere ordine alla nostra mente e perché Satana porta due tipi di attacco. Uno verso la parola di Dio. Dio non ha bisogno di noi, ma noi possiamo dire non è biblico quello che dici tu, è sbagliato. Guarda, la scrittura dice così. Ok? E facciamo del bene a quelli che ci ascoltano. E poi verso i credenti. Fratelli, mettiamoli in onore i credenti. Attenzione, anche quando peccano, vedremo nel corso di queste riflessioni, noi possiamo mettere in onore, aiutare anche coloro che peccano. Certo, dovremo avere un certo tipo di attenzione, vedremo, un certo tipo di modo per avvicinarci. Però noi possiamo neutralizzare, ridurre al minimo queste due azioni di Satana. Verso la parola di Dio e verso i fratelli. Se facciamo queste due attività, fratelli, molte anime ancora, per mezzo di noi, potranno conoscere il Signore. Che Dio ci benedica. Amen.